Radio 3, lezioni di musica. Johannes Brahms, quartetto in si bemolle maggiore, opera 67, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Concludiamo oggi il ciclo di lezioni di musica che abbiamo dedicato ai due grandi autori romantici, Schumann e Brahms, e in particolare ai loro quartetti per archi, i tre quartetti di Schumann, i tre quartetti di Brahms. E oggi parliamo proprio del terzo quartetto di Brahms, che viene pubblicato da solo, come pezzo singolo, nel 1876 con il numero d'opera 67. E questo pezzo è molto diverso rispetto ai due quartetti, opera 51, di cui abbiamo parlato nelle due precedenti puntate. Quelli sono due quartetti in modo minore, drammatici, molto elaborati, molto complessi. Questo è un pezzo, invece, non che non sia complesso, ma è un pezzo che ha una felicità espressiva, una giocosità completamente differente. Sicuramente in questo caso Brahms non si rifà tanto a Beethoven o a Schumann come ispirazione, ma il tono direi è piuttosto mozartiano, haydniano. In particolare c'è un richiamo già dalla tonalità al famoso quartetto K458 di Mozart, il quartetto della caccia cosiddetto. E in effetti questo quartetto, il primo movimento, comincia con una serie di richiami. Sembrano quasi dei richiami di caccia, per l'appunto. La scrittura assomiglia un po' alla scrittura dei corni, che è quello che succede anche nel quartetto mozartiano. Il brano di Brahms è completamente diverso, naturalmente, ma appunto qua e là è riconoscibile qualcosa di un tono che cerca una maggiore leggerezza, una soavità maggiore, una trasparenza maggiore nella scrittura. Questa probabilmente è una conquista. Rispetto alla complessità, alla enorme densità di scrittura dei due quartetti precedenti, qui veramente Brahms raggiunge una leggerezza, una trasparenza maggiore. No, non è il caso di fare classifiche, non mi sognerei mai di dire che questo quartetto sia più bello dei due precedenti, o viceversa, sono tre capolavori evidentemente, ma è molto chiaro che qui Brahms stia cercando un tono nuovo, un tono differente. Come vedremo, il tono è differente anche nella ricerca ciclica. Questo è un pezzo dichiaratamente ciclico, ma rispetto alla soluzione dei due quartetti precedenti, qui l'aspetto ciclico è più in qualche modo è più esplicito, ma anche più sottile, anche più raffinato, anche più impalpabile. Lo vedremo in dettaglio. Appunto, vi ho fatto sentire questo inizio, questa sorta di richiamo, che suonano piano il secondo violino e la viola. Rispondono tutti e quattro gli strumenti forte. Il quartetto comincia con questo gioco, come dire, di piano e forte, di domanda e risposta, di pieno e vuoto. E anche questo è un aspetto che fa venire in mente appunto elementi onomatopeici, richiami, il tutti e il soli. Quindi c'è un aspetto anche appunto non solo settecentesco in senso mozartiano, ma addirittura un qualche richiamo barocco nella ricerca di questa spazialità, di questo gioco, come dire, di pieni e vuoti, di echi in qualche modo. Ora queste terzine con cui comincia il quartetto, che sono l'elemento fondamentale del primo movimento, come vedremo, diventano fondamentali anche nella costruzione ciclica complessiva. Ma sentite il secondo tema che arriva quasi improvvisamente. C'è un tremolo nel primo violino, secondo violino e viola. Molto evidentemente il secondo tema è collegato al primo. Il collegamento è molto chiaro, molto evidente, chiarissimo, ma è curioso il fatto che subito dopo aver esposto questo secondo tema, Brahms ce ne presenti una versione in modo minore, molto più misteriosa. Il notate come gli elementi del primo tema, del secondo tema e di questa improvvisa parentesi più drammatica, più oscura in modo minore, siano evidentemente, chiaramente collegati fra loro. L'aspetto interessante è che, come in una sorta di gioco appunto haydniano, di colpo Haydn spezza la logica di questo percorso, perché dopo averci fatto sentire questo episodio in minore, improvvisamente cambia completamente ritmo e metro. Da questo ritmo ternario 1 2 3 1 2 3 1 2 3 passa invece 1 2 1 2 1 2 alternato a di nuovo le terzine. Qui il tono giocoso diventa ancora più esplicito, ancora più chiaro, soprattutto perché le note sono legate e staccate. E questo evidentemente è un elemento, proprio una sorta di cliché dello stile buffo, comico, giocoso. Bene, nel corso dell'esposizione, proprio verso la fine, Brahms arriverà addirittura a sovrapporre i due metri. Quindi abbiamo per esempio il violino che suona. Le quartine, 1, 2, 1, 2, dal dove invece il secondo violino suona. Suona le terzine, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e i due ritmi si sovrappongono. Abbiamo parlato nella scorsa puntata, quella di ieri, della capacità di Brahms di costruire dei percorsi ritmici estremamente sottili. Bene, qui il percorso ritmico è altrettanto sottile come quello del secondo quartetto, ma in qualche modo è più luminoso, più leggero una volta di più. Ascoltiamo l'esposizione del primo movimento del quartetto opera 67. Tutti soli, tutti gioco ritmico, due su tre. Secondo tema di colpo. Attenzione al minore improvviso, eccolo. Cambio di metro, giocoso, in tre, in due, come questo gioco leggero continui. Ed ecco la sovrapposizione dei due ritmi. Ripete l'esposizione. Sentito come la logica qui sia, come dire, meno stringente rispetto ai precedenti due quartetti in cui tutto sembra nascere e scaturire logicamente da pochi elementi che vengono messi in relazione fra loro. Qui invece entrano degli elementi completamente nuovi. Quindi questa idea di una cosa completamente nuova nel ritmo e nel carattere che però poi si fonde quindi il 4 e il 3 che si sovrappongono fra loro, una tipica complessità ritmica brahmsiana. Lo stesso aspetto, quindi la stessa costruzione in qualche modo a blocchi che a posteriori vengono collegati fra loro, come l'inizio, con questo gioco di pieni e vuoti, no? Il piano e il forte, lo stesso gioco viene sviluppato appunto nel corso dello sviluppo, per l'appunto. Intanto lo sviluppo comincia con un tema nuovo. C'è questo tema lirico sottovoce e poi improvvisamente il richiamo del primo tema e poi di nuovo. Quindi questo gioco di alternanze, questo gioco di contrasti sfocia in un'idea meravigliosa. Il tema iniziale viene ripreso, ma è completamente trasfigurato nel carattere. Non è più un richiamo, non ha più nulla a che vedere con la caccia, non è più neanche mozartiano, diventa un tema lirico. Quindi c'è una trasfigurazione lirica del tema, e questa è una caratteristica tipica di tanti sviluppi brahmsiani, ma sentiamo almeno una parte di questo sviluppo per cogliere la logica. Il confronto fra questo gioco di blocchi, quindi questo aspetto, come dire, addirittura un po' cubista, molto moderno, e invece le oasi liriche che improvvisamente si aprono all'interno del tessuto. Eccolo. Tema nuovo, cantabile. Eco del tema iniziale. Di nuovo il tema cantabile. E il tema iniziale diventa lirico, eccolo. Sospensione. E sorpresa. Sentite l'elemento giocoso che irrompe di colpo all'interno dello sviluppo. Mi interessava solo farvi sentire questo frammento di sviluppo per cogliere la logica, che è una logica in realtà, considerando che abbiamo a che fare con Brahms, sorprendente. Da una parte c'è ovviamente il percorso motivico, la coerenza, avete visto il modo in cui questo elemento si collega al secondo tema e anche a questo elemento in modo minore, e poi invece ci sono degli altri materiali musicali che sembrano completamente contrastanti e che solo a posteriori vengono conciliati. Il secondo movimento è un bellissimo andante. Un andante meraviglioso, cantabile. Cantabile è proprio l'indicazione che dà il compositore sotto la linea del primo violino. È un pezzo che assomiglia molto al movimento lento del precedente quartetto, l'opera 51 numero 2, sia perché ha una sezione B in ritmo puntato, con questo carattere molto drammatico, e sia perché anche in questo brano la ripresa è una forma ABA, la ripresa comincia nella tonalità sbagliata e solo in un secondo momento arriva alla tonalità principale. Ne abbiamo parlato in dettaglio nella puntata di ieri, che ovviamente potete riascoltare in podcast. Direi che senza troppe parole vale la pena di cogliere almeno il meraviglioso carattere lirico di questo secondo movimento. Sentiamo almeno l'inizio. Ed ecco il tema. Mm. altro tema. Riprende il tema iniziale, quindi questa prima sezione in forma ABA, molto bramsiana. Transizione alla sezione centrale, contrastante in modo minore. Se pensate al movimento lento che abbiamo sentito ieri, quello del quartetto per 51 numero 2, credo che le somiglianze, le similitudini siano sia nel carattere che anche nel tipo di scrittura siano molto evidenti. Qui c'è semplicemente però il primo violino che canta questa melodia meravigliosa, mentre nell'adagio dell'opera 51 numero 2, in maniera perfettamente coerente con il tipo di scrittura dell'intero quartetto, c'è una complessità contrappuntistica maggiore. Ma come vi dicevo, è evidente, chiarissimo in questo suo terzo e purtroppo ultimo quartetto, l'idea è chiarissimo, l'intento di Brahms di alleggerire il tessuto, di renderlo più leggero, più luminoso, più giocoso, evidentemente. Volevo farvi sentire almeno la sezione iniziale dello scherzo, del terzo movimento, agitato allegretto non troppo. È un pezzo a cui Brahms era molto affezionato. In una lettera scrive a un amico dicendo: è la musica più amorosa che io abbia mai composto. Perché amorosa? Beh, intanto perché canta per tutto il brano la viola. Quindi c'è questo ruolo solistico della viola che poi si riverbererà, lo vedremo anche all'inizio dell'ultimo movimento. La viola canta espressiva e gli altri strumenti sono tutti con sordina. Quindi già nella scrittura la viola è messa in evidenza. E poi c'è una volta di più, c'è un gioco ritmico meraviglioso, perché la viola suona normalmente come normale in uno scherzo, in un movimento di danza. Un, due, tre, un, due, tre. E così via. Invece gli altri strumenti accompagnano con un ritmo un po' storto. Quindi con un, come posso dire, il ritmo dell'accompagnamento sembra quasi voler contraddire, sembra quasi voler creare tensione rispetto al ritmo invece scandito dalla viola solista, ma non a caso questa tensione viene temperata, viene mitigata in qualche modo dalla prescrizione bramsiana che prescrive per l'appunto la sordina per tutti e tre gli strumenti. Questa è una delle grandi ispirazioni di Brahms, senza dubbio. A un certo punto ci sarà, lo sentirete, il primo violino che comincia a cantare con un tema contrastante. Cercando di regolarizzare il tessuto e poi arriviamo con un meraviglioso gioco di sospensioni, di accenni alla ripresa del tema affidato alla viola. Vale la pena di sentire, non sentiamo il trio, ma sentiamo almeno lo scherzo, il terzo movimento. Eccolo. Sentite l'accompagnamento saltellante ma con sordina. Vedete che il violino non spicca perché ha la sordina? Quel tema contrastante. Sentite come arriva la ripresa del tema. Viola. Cadenza della viola. Musica meravigliosa, non ho bisogno di sottolinearlo, penso, ma volevo lasciare un po' di spazio per parlare del finale di questo terzo quartetto di Brahms, che è un poco allegretto con variazioni, l'unica forma esplicita di variazioni. Brahms è un grande maestro delle variazioni nel corpus dei tre quartetti, e queste variazioni hanno una particolarità: una volta di più fondono la leggerezza e la complessità, la pensosità, perché il tema iniziale, il tema delle variazioni, è un tema addirittura sbarazzino, direi. Sentite il carattere. Ora, intanto Brahms non vi ho suonato quello che ci fa sentire la viola. La viola suona delle terzine. Le terzine ovviamente in qualche modo richiamano quello che succede nel primo movimento. Bene, questo non è un caso che Brahms ci faccia sentire queste terzine. Perché? Perché questo movimento ci rivela la natura ciclica del quartetto. Improvvisamente una delle variazioni diventa... prende esplicitamente il tema del movimento iniziale. E in effetti, se voi sentite... il tema iniziale. Quindi le note del tema del finale sono già nascoste nel tema del primo movimento. E questo è un'idea, l'idea di collegare il primo e l'ultimo movimento attraverso un tema con variazioni che si rivela a posteriori, nel corso del brano, essere una variazione del tema iniziale. È un'idea meravigliosa di Brahms, è un'idea che il compositore svilupperà in particolare in uno dei grandi capolavori della maturità, il quintetto con clarinetto, opera 115, usa lo stesso identico artificio. Il finale è un tema con variazioni dal carattere ingannevolmente leggero e poi scopriamo che il tema di quelle variazioni in realtà è collegato al tema del primo movimento. Brahms doveva essere particolarmente soddisfatto di questa soluzione. Per cominciare sentiamo il tema e poi almeno la prima variazione, che è affidata, guarda caso, alla viola solista. Sentite le terzine? Seconda parte. Di nuovo seconda parte. Prima variazione, viola. Come vedete, le variazioni si presentano come semplici, normali variazioni ornamentali e poi di colpo c'è il colpo di genio, scusate la ripetizione, cioè l'idea di far entrare nel tessuto delle variazioni il tema iniziale, che quindi ci appare, come dire, come la base dell'intero quartetto. Ulteriore colpo di genio, Brahms farà rientrare come variazione in minore anche quel misterioso elemento, quella trasformazione misteriosa in modo minore del primo movimento. Qui diventa sentite in che modo meraviglioso, con che felicità, con che naturalezza assolutamente spettacolare, devo dire, questo è un pezzo di un virtuosismo, di una leggerezza, di una gioia anche sia all'ascolto, che vi posso garantire che gli esecutori suonando questo brano si divertono veramente. Direi che abbiamo forse il tempo di sentire per intero la fine di questo movimento dall'istante in cui di colpo torna. Quindi di colpo si rivela la parentela fra il tema delle variazioni e il tema del primo movimento. Non a caso i due saranno perfettamente sovrapposti. Cioè Brahms sovrappone i due temi, il tema delle variazioni e il tema del primo movimento, come a rivelarci, come ultimo gesto del quartetto, la loro, come posso dire, identità nascosta. Ne approfitto per salutarvi, una buona domenica da Giovanni Bietti ed ecco la fine del quarto movimento dell'opera 67 di Brahms.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.